Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, così sia, sia lodato Gesù Cristo. Come detto prima della Messa, siamo giunti alla 18ª domenica dopo la Pentecoste. Domenica prossima, 29 settembre, la festività sarà quella di San Michele Arcangelo qui a Ferrara, la Santa Messa alle ore 17:30, perché siamo ancora al mese di settembre. Questa settimana, tra le belle feste che ci sono sempre ogni giorno, il 24 settembre sarà la festa della Madonna della Mercede. Per il resto ricordo che si avvicina l'appuntamento della giornata di Cristo Re, 5 ottobre a Modena, ci sono ancora in sacristia, lo dico ancora una volta, molti dépliant, dateli in giro perché qui non servono a nulla evidentemente e il 5 ottobre saranno inutili. Avete appena ascoltato le letture della Messa di oggi, particolarmente l'episodio della guarigione del paralitico compiuta da nostro Signore a Cafarnao, se non erro, secondo la narrazione del Vangelo secondo San Matteo. In poche righe, in poche parole, quanti spunti per la nostra meditazione. Gesù inizia così il racconto di San Matteo, arriva nella sua città attraversando il lago di Genesaret di Tiberiade, nella sua città. Non si tratta di Nazaret che il Signore ha lasciato quando ha iniziato la vita pubblica, ma appunto di Cafarnao. Infatti il miracolo avviene, così dagli altri Vangeli sinottici, nella casa di Pietro, dove praticamente Gesù era di casa anche lui, i suoi quattro primi più fedeli discepoli e poi apostoli, Simon Pietro, suo fratello Andrea e gli altri due fratelli, Giovanni e Giacomo, sono veramente i familiari di nostro Signore una volta che ha iniziato la sua vita pubblica. E quanti miracoli, non solo quello descritto dal passo del Vangelo di oggi, quanti miracoli Cristo ha compiuto in quella città. Eppure noi conosciamo l'invettiva di Gesù proprio contro Cafarnao. Guai a te Cafarnao, guai a te Corozaim. Perché? Proprio a causa dei miracoli che il Signore aveva compiuto in quella città. Una abbondanza di miracoli. E invece di convertirsi, gli uomini hanno indurito il loro cuore. E allora Cristo dice, il giorno del giudizio, queste città saranno trattate più duramente di Ninive e delle altre città pagane dell'antichità. Quindi c'è la condanna su quelle città. Eppure, quando Cristo compiva i suoi miracoli, anche quello del Vangelo di oggi, suscitava l'entusiasmo delle folle. Ci possiamo immaginare quello che succedeva, vedendo anche quello che è successo poi. Recentemente ho riletto per esempio la vita di San Felice, un cappuccino laico di quelli che andavano a fare la cerca, non so se l'avete conosciuto, una volta si vedevano in tutte le case, no? Questi frati così semplici e umili con la saccoccia per chiedere l'elemosina, non in denaro ma in cose di natura, per la vita del convento, dei poveri di Gesù, degli altri frati. Ebbene, questo San Felice per 40 anni ha percorso Roma a piedi scalzi, dando a tutti una parola buona e santa e l'esempio della sua vita. Ma poi un'infinità di miracoli. Quando morì, la vita di Roma fu completamente bloccata, perché tutti si recarono al convento dei Cappuccini e saccheggiarono la sua cella. Quel poco che c'era fu rubato tutto, il suo corpo fu vestito col saio, gliene hanno dovuti mettere tre perché gli hanno tolti tre sai in quanto volevano delle reliquie, e queste reliquie facevano ancora miracoli. Ebbene, quando Gesù faceva i suoi miracoli e ha continuato a farli nei suoi santi, quando Gesù faceva i suoi miracoli l'entusiasmo delle folle non era minore. Ma una cosa è l'entusiasmo delle folle per la guarigione materiale, altra cosa è la vera conversione delle anime. Sono due cose completamente diverse. E allora Gesù, proprio per farlo capire, ha quel paralitico che gli viene presentato davanti. Nelle altre versioni di questo racconto viene precisato che gli amici di quest'uomo, che chissà da quanti anni era inchiodato su questo letto di dolore, la sua vita era tutto un dolore, lo hanno calato dal tetto, da quelle terrazze, che quelle case orientali, anche nel sud da noi tante volte non hanno i tetti spioventi ma piatti, no? Perché non è che nevica, e quindi l'hanno calato dal tetto davanti al naso di Gesù, perché la folla era così tanta, la gente era così tanta, che non si poteva entrare, non potevano passare né raggiungere il Signore. Ma il desiderio della guarigione, il desiderio di salvare quest'uomo, di salvarsi lui, era così grande che hanno superato ogni ostacolo, hanno pure rotto un tetto pur di presentarlo a Gesù, sicuri che Gesù l'avrebbe guarito. Quindi avevano fede, ma ancora in molti probabilmente così ancora umani. Per questo Gesù, per far capire la gerarchia di ciò che veramente conta, a questo malato che lo stava guardando supplicante, Gesù dice: abbi fiducia, ti sono rimessi i tuoi peccati. Forse qualcuno sarebbe stato deluso nell'ascoltare quelle parole. Io mi aspettavo di potermi alzare, camminare, vivere di nuovo, invece ecco che mi dice: ti sono rimessi i tuoi peccati. Se il Signore glielo dice, perché egli aveva veramente il dolore dei suoi peccati. Per cui possiamo pensare che quell'uomo, nonostante tutto, capì, chissà che sentimenti avrà nutrito nel suo cuore, ma certamente buoni se il Signore lo perdona. Ma allora passiamo dal malato ai farisei, ai giudei che ascoltano Cristo e in cuor loro pensano: costui bestemmia, chi crede di essere, Dio solo può perdonare i peccati. Notate che non avevano torto, Dio solo può perdonare i peccati. In questo non avevano torto, in tutto il resto sì. Allora due considerazioni. Uno, Gesù, ci dice il Vangelo, vide i loro pensieri. Pensiamo che noi siamo sotto gli occhi di Dio costantemente. In un'altra vita di santi, per esempio, anche lì ho riletto la vita di San Giuseppe da Copertino, e San Giuseppe da Copertino, che visitiamo ogni anno nel pellegrinaggio di Loreto, almeno chi ci va, tra gli altri innumerevolissimi doni, perché era tutto un miracolo la sua vita, conosceva anche chi era in peccato mortale, al punto che ormai nessuno osava presentarsi da lui senza prima essere passato dal confessionale, ma a volte non bastava neanche quello. E allora gli diceva: lavati la faccia, quando l'anima era in disgrazia di Dio, per esempio, no? Quindi tutti quanti non osavano più e tutti stavano bene in grazia di Dio, perché sapevano che c'era questo padre Giuseppe che conosceva il loro animo. Ma e Dio non è così? Certo, se lui poteva farlo è perché Dio gli dava questo dono, ma Dio lo sa. Noi siamo sempre sotto lo sguardo di Dio e Dio sa dentro di noi come siamo, come Gesù leggeva i pensieri di questi suoi nemici. Altra considerazione che avevo iniziato: Dio solo perdona i peccati. Certo, è vero, perché il peccato è offesa fatta a Dio. E se il peccato è offesa fatta a Dio, Dio solo può perdonare l'offesa fatta a Lui. Se il peccato è rompere l'amicizia con Dio, Dio solo può rimetterci nell'amicizia sua. Ma allora Gesù, dicendo: ti perdono i peccati, sono perdonati i tuoi peccati, dice in altre parole essere Lui Dio, come Dio solo è il giudice. E Gesù dice: il giudizio è stato dato a me. E il suo giudizio di misericordia è il perdono dei peccati per chi ha il cuore contrito ed umiliato. Quindi Gesù manifesta la sua divinità e per dimostrarlo, cos'è più facile dire ti sono perdonati i peccati oppure alzati, prendi la tua barella e vattene via, guarì il paralitico che così ebbe la guarigione dell'anima e del corpo, si alzò, prese la barella e se ne andò, possiamo immaginare, pieno di gioia, di felicità. È una nuova vita, un paradiso in terra per quest'uomo. Ben più grande dovrebbe essere la nostra gioia quando Dio perdona i nostri peccati. Ecco la grande grazia, ottenere il perdono dei peccati. Allora vedete, Cristo perdona i nostri peccati e siccome è tornato nella gloria del Padre, ha voluto, come Dio ha voluto che il suo divin figlio, facendosi uomo, potesse dire, direi con la sua bocca, ti perdono, così vuole che questa parola di Cristo, Dio ti perdona, ti perdono, continui fino ad oggi per mezzo della bocca del sacerdote, giacché Gesù, la sera di Pasqua, come sapete, ai suoi apostoli disse, ricevete lo Spirito Santo, coloro ai quali perdonerete i peccati saranno perdonati, coloro ai quali tratterrete i peccati saranno trattenuti. Ecco il sacramento di penitenza, ecco perché ci confessiamo a un uomo, sì, ma in quel momento non è più un uomo, in quel momento rappresenta Gesù Cristo e per mezzo del sangue di Cristo e presta la sua bocca a quella di Cristo, perché come il paralitico di quella di questa storia, non parabola, anche noi udiamo la parola di Gesù, ti sono rimessi i tuoi peccati. Però una è la condizione del pentimento vero, sincero, di un pentimento che vuol dire mutamento, emendazione di vita. Dio perdona, è vero, Gesù salva, è vero, a condizione però che l'uomo non pecchi più. Nella parabola del figliol prodigo, che è sempre così commovente, toccante, e ci parla del perdono, dell'amore di Dio per il peccatore, certamente il padre abbraccia questo figlio che è andato via da lui e che ha peccato, lo abbraccia, lo bacia, gli restituisce tutta l'amicizia che aveva prima e anche di più si potrebbe dire. Però il figlio non è rimasto nella città lontana, non è rimasto a pascere porci, ma è tornato a casa sua. Come prima si era allontanato con il peccato, così quando torna da Dio, ritorna da Lui e si allontana dai porci in cui era caduto, diventando uno di loro. Quindi è assurdo lasciar credere, come si fa ora, che Dio perdona il peccato anche quando l'uomo resta nel peccato e vuole restare nel peccato. Se noi vogliamo restare nel peccato, siamo noi stessi che non torniamo da Dio in realtà, ma restiamo dove eravamo prima. Quindi certamente il Signore conosce la fragilità di ciascuno di noi e tante volte non guarisce un'anima subito, ma poco a poco il Signore la cura e la guarisce, ma ci deve essere però nel malato la volontà di guarire, il dolore delle proprie colpe, l'intenzione di prendere i mezzi per non commetterle più e anche l'umile riconoscere appunto di aver peccato, di essere colpevole di fronte a Dio. Questo è necessario e indispensabile, altrimenti tante volte il sacramento di penitenza, noi lo constatiamo, non dà tutti i suoi frutti o non li dà affatto. Perché? Perché tante anime si accostano adesso senza vero dolore e senza vero proposito, per cui dobbiamo cercare sempre di confessarci, mai allontanarci dal sacramento di penitenza dicendo tanto so che sono fragile per cui è inutile che mi confessi. Non è vero, Perché è come dire: non ho più speranza, sono condannato a morte. E questo non si può e non si deve dire mai. È un peccato in più, potremmo dire così, di disperazione. Però accostandoci dobbiamo farlo con tutto il cuore, dicendo: Signore, ecco quello che io riesco a fare e chiedo l'aiuto della tua grazia per fare quello che ancora temo di non riuscire a fare. Aiutami tu, ma io sono disposto però a fare ciò che è necessario. Questo è importante e doveroso per ricavare sempre maggiori frutti del sacramento di penitenza. Allora veramente si nasce una nuova vita, come nuova vita fu quella del paralitico, inchiodato su un letto da chissà quanto tempo. Tutta la sua vita cambia quando si alza e questo letto se lo porta sotto il braccio, questa barella. Bene, così è il cambiamento di vita di colui che ritorna in grazia di Dio. Miracolo più grande di risuscitare un morto è la conversione di un peccatore che ritorna a Dio, specialmente nel sacramento di penitenza. Questo sì miracolo che meriterebbe che le folle si accalcassero da ogni luogo per vedere quel prodigio, perché non solo Dio toglie il peccato, non solo Dio perdona, ma dà la vita divina, la vita della grazia. Ora, la vita della grazia nessuno può darla, solo Dio. Mentre invece quando si risuscita un morto, l'uomo ritorna alla vita naturale di prima. Invece quando un morto spirituale ritorna in grazia di Dio, era morto ed ecco che vive, come dice Gesù, ebbene quest'uomo torna non a una vita naturale, ma divina e sovrannaturale, la vita della grazia. San Paolo nell'epistola di oggi ci dice che Cristo ci ha fatto ricchi. Voi siete ricchi in Gesù Cristo. Veramente colui che è in grazia di Dio è ricco, è più ricco di chi ha palazzi, è più ricco di chi ha tesori, perché la grazia di Dio è l'unico tesoro che non si perderà con la morte, che resta in eterno, che diventa gloria e gioia ineffabile. Questo è l'unico tesoro che non bisogna perdere, tutti gli altri sono destinati a finire, prima o poi li dovremo abbandonare. Consideriamo la grande ricchezza che Dio ci ha dato e non perdiamola per un nulla, perché nulla è, i nostri peccati veramente sono un nulla. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, così sia.